Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La nostra serie dedicata alla storia recente della Somalia è arrivata ad un punto di svolta, perché se nelle scorse due puntate abbiamo raccontato della dittatura di Siad Barre, finalmente azzecco l'accento, e abbiamo raccontato di come progressivamente questa dittatura sia piombata nel corso degli anni Ottanta in una spirale di massacri e di violenze, in questa puntata inizieremo a raccontare forse uno dei momenti peggiori della storia recente della Somalia, cioè lo scoppio della guerra civile che, grosso modo, dal 1991 o 90 ad oggi continua ininterrotta, con fasi alterne, diverse, in alcuni casi con l'intervento anche occidentale, in altri casi con la Somalia letteralmente lasciata a se stessa, ma con un unico comune denominatore. Un paese che si sfalda, un paese in cui la gente muore di fame, di violenze, muore a causa della violenza di gruppi terroristici, semplicemente muore o fugge. Un paese che dalla fine degli anni Ottanta ad oggi è stato letteralmente lasciato ad esplodere e diventare uno dei paesi più poveri del mondo. Oggi racconteremo come inizia questa guerra civile e inizieremo a scoprire come le Nazioni Unite cercheranno di porre rimedio a questa situazione, come vedremo, fallendo e anzi forse sotto certi aspetti quasi peggiorando ancora di più la situazione. Quindi come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Nella scorsa puntata abbiamo raccontato l'instabilità politica e militare della fine degli anni Ottanta in Somalia, concentrandoci su una zona della Somalia, cioè quella nord, il Somaliland, ex colonia britannica, che per tutti gli anni Ottanta aveva condotto una guerra di liberazione contro le forze del dittatore Siad Barre. Una guerra di liberazione che peraltro era stata scatenata ed esacerbata anche dai massacri, dal vero e proprio genocidio, pulizia etnica, fatta dalle forze governative, dall'esercito nazionale somalo contro le popolazioni delle tribù Isaac, che proprio nel Somaliland vivevano e che nel Somaliland erano maggioranza. Abbiamo raccontato di come questi scontri, cresciuti sempre di più alla fine degli anni Ottanta, avessero alla fine portato ad un collasso del potere centrale in questa zona e alla presa di potere da parte del Movimento Nazionale Somalo, questo movimento di rivolta nato proprio in quella zona, che proprio tra il 90 e il 91 riuscirà a prendere completamente il controllo del Somaliland e a dichiarare la propria indipendenza. Un'indipendenza che da allora non è mai stata riconosciuta praticamente da nessuno, ma che rimane un'indipendenza di fatto, perché da allora il Somaliland sostanzialmente si autogoverna ed è un'oasi anche un po' diversa rispetto al resto del paese, che come vedremo poi invece precipiterà in una vera e propria guerra civile. Nonostante ci siamo concentrati su quello, però in realtà a fine degli anni Ottanta la situazione iniziò a farsi molto complicata anche in altre zone del paese, perché man mano che Siad Barre perdeva il controllo sull'intera Somalia, iniziava a vedere sempre più degli avversari politici, iniziava a dubitare sempre di più della fedeltà di molte delle tribù che fino a quel momento erano state legate al governo centrale e iniziava ad attuare delle politiche sempre più violente nei loro confronti. Ripeto, quello che abbiamo visto succedere nel Somaliland, in realtà alla fine degli anni Ottanta iniziò a succedere anche in altre zone. Iniziò a succedere nel nord-est del paese, nell'ex sultanato di Migiurtina, dove molte tribù migiurtine subirono delle violenze perché accusate, questo in realtà da parecchi anni, di essere schierate contro il dittatore, ma successe anche a sud, dove nella seconda metà degli anni Ottanta iniziarono ad esserci violenze contro la tribù Hauye, che era la tribù di maggioranza del sud della Somalia, che era stanziata intorno alla capitale, nella zona appunto sud del paese, e che ad un certo punto, nelle idee di Siad Barre, divenne la principale oppositrice del suo governo, la tribù che doveva essere sconfitta per stabilizzare il suo controllo su tutto il sud del paese. Questi deliri, potremmo quasi dire, che porteranno a una serie di scontri, di violenze perpetrate dai cosiddetti berretti rossi, cioè le forze più fedeli a Barre, che andranno proprio ad attaccare singoli villaggi, singole tribù, questi deliri erano scatenati, come vi dicevo, anche da una grave situazione dal punto di vista diplomatico ed economico, perché mentre la fine degli anni Ottanta faceva circolare sempre di più a livello globale le notizie di quello che stava succedendo in Somalia, delle violenze che venivano perpetrate, anche la situazione diplomatica nei confronti degli altri stati diventava sempre più difficile. Perché se finché la guerra fredda era durata ed era stata nel vivo, la NATO, gli Stati Uniti e altri paesi occidentali, a cominciare dall'Italia, avevano accettato di coprire le malefatte di Siad Barre in cambio della sua fedeltà e del mantenimento della Somalia nell'orbita della NATO, dall'altra parte, man mano che la guerra fredda andava a terminare, man mano che l'Unione Sovietica perdeva il controllo sui paesi africani, la Somalia diventava sempre meno un alleato importante e sempre più un problema verso l'opinione pubblica, tanto che appunto alla fine degli anni Ottanta quasi tutti i paesi letteralmente mollarono la Somalia, che si trovò isolata, con pochi aiuti e quindi non più in grado di finanziare quell'esercito che fino a quel momento aveva permesso a Siad Barre di mantenere il controllo. Il risultato fu che, come era successo nel Somaliland, anche in altre zone del paese nacquero dei movimenti di rivolta. Tra questi, ripeto, sono tantissimi, io non ve li voglio nominare tutti perché tanti di questi peraltro durano pochi anni, poi cambiano nome, si fondono, si riseparano, dopo parleremo anche meglio di questa situazione. Bene, tra questi movimenti due divennero quelli principali, i più importanti, che insieme al Movimento Nazionale Somalo nel Somaliland in qualche modo costituiranno un trio di movimenti più forti proprio contro Barre. Uno che avrà la sua sede tra le tribù del nord, quelle del Migiurtina, cioè il Fronte Democratico per la Salvezza della Somalia, un nome che è abbastanza pretenzioso per carità, e uno invece decisamente più attivo e soprattutto più numeroso, nato nel 1986-1987 in Etiopia tra i rifugiati delle tribù Hauye, ma che poi ben presto si era rispostato all'interno della Somalia, cioè il Congresso Nazionale Somalo. Quest'ultimo ben presto divenne la principale forza di opposizione e questo ovviamente scatenerà ulteriori violenze fatte dalle forze governative nei confronti delle tribù Hauye, accusate di dare protezione a questi ribelli. Violenze che, pensate, continueranno addirittura fino all'inizio del 1991, fino letteralmente a pochi giorni prima che le forze del Congresso Nazionale Somalo, entrate a Mogadiscio, dopo una dura battaglia, riescano a scacciarvi le forze di Siad Barre. Pensate che uno dei peggiori massacri attuati contro le popolazioni Hauye avvenne nei primissimi giorni di gennaio, cioè letteralmente 15 giorni prima che Barre e le sue forze perdessero il controllo di Mogadiscio. Alla fine però, alla fine di gennaio del 1991, le forze del Congresso Nazionale Somalo, appunto entrate a Mogadiscio, riuscirono a scacciare le forze del dittatore, che dopo essersi impossessato del denaro della banca centrale e aver riunito gli ultimi fedeli, mosse verso sud, prima nei territori meridionali e poi in alcuni casi anche sconfinando verso il Kenya, verso la parte nord del Kenya, cioè quella parte a nord del Kenya che, come abbiamo raccontato due puntate fa, era abitata principalmente da somali. Inutile dire che a questo punto la situazione si fece molto molto complessa, perché a questo punto il paese era letteralmente spaccato in varie parti. Ognuno di questi movimenti, ognuno di queste tribù, talvolta più che veri e propri movimenti politici, cercarono di acquisire una propria autonomia. Ed esattamente come era successo in Afghanistan, se vi ricordate nella serie dell'Afghanistan in cui abbiamo mostrato come una volta scacciati i sovietici, il paese si era frammentato perché ognuno dei vari signori della guerra aveva cercato di mantenere il controllo sul proprio territorio, in Somalia successe la stessa identica cosa. Un paese che dopo tutto era sempre stato diviso in tribù manterrà quella divisione. Quindi le tribù della Migiurtina cercheranno di mantenere una certa autonomia, il Somaliland dichiarerà la propria, le tribù Hauye faranno lo stesso, così faranno le ultime forze fedeli a Barre e al suo clan nel sud. In una frammentazione che, quando le forze del Congresso Nazionale Somalo proporranno un incontro a tutti per cercare di giungere ad un accordo, a siglare un nuovo trattato che permettesse di ricreare una nuova Somalia, in realtà rimarranno lettera morta, con la maggior parte appunto dei vari gruppi che preferiranno mantenere il controllo sul proprio territorio e la propria autonomia. Voi direte però, a questo punto un partito, se vogliamo, un movimento al potere ce l'abbiamo, perché almeno nella zona di Mogadiscio il Congresso Nazionale Somalo sembra essere riuscito ad acquisire un certo potere. Quanto durerà però questa situazione? Pochissimo, pochissimi mesi, perché appena 2 mesi dopo aver preso la capitale Mogadiscio, il Congresso Nazionale Somalo si spacca in 2 parti, in 2 fazioni, che iniziarono a far capo a 2 comandanti diversi, 2 signori della guerra diversi, che non solo avevano idee diverse, entrambi ovviamente volevano governare Mogadiscio e la Somalia, ma ben presto iniziarono ad ammazzarsi fra di loro. Questi 2 generali, che si chiamavano Mohamed Farah Aidid e Ali Mahdi, fin dall'inizio si divideranno le rispettive forze e per alcuni mesi si scontreranno a Mogadiscio, letteralmente separando in 2 la città e facendo peraltro molti più danni di quanti la città avesse subito durante gli scontri che avevano portato alla cacciata di Barre. Ovviamente però gli stati internazionali non potevano completamente disinteressarsi della zona e così alcuni di questi, a cominciare dalla Lega Araba, di cui teoricamente la Somalia faceva parte, e l'Italia, che continuava a avere i suoi interessi nella zona, nel 1991 cercarono di far giungere le varie fazioni ad un accordo. Un accordo che porterà alla sigla di un trattato a Gibuti che prevederà la salita al potere come nuovo presidente della Somalia, riconosciuto teoricamente da tutte le fazioni, di Ali Mahdi. Questo trattato però fin da subito non valse nulla, perché innanzitutto la maggior parte delle fazioni che lo avevano firmato, una volta tornate nei propri possedimenti, continuarono a fare esattamente come prima, mantenere la propria autonomia e non riconoscere nessun presidente della Somalia. Ma soprattutto Aidid, che in realtà non si era neanche presentato a Gibuti non riconoscendo l'importanza della conferenza, quando Mahdi tornò a Mogadiscio mise in chiaro che non aveva nessuna intenzione di riunificare le 2 fazioni e anzi fondò ufficialmente un proprio movimento, il cosiddetto Movimento Patriottico Somalo. Mi rendo conto che siano tanti nomi, ve li lascio comunque perché ogni tanto magari li sentirete nominare ed è importante capire come questi movimenti, e con questa potremmo dire essere quasi una cosa molto italiana, continuino a frammentarsi e a riunirsi cambiando leggermente nome. Insomma, la conferenza di Gibuti del 1991 fu un completo fallimento. Mahdi continuerà a controllare solo la parte nord di Mogadiscio, Aidid, peraltro molto più potente dal punto di vista militare, tutta la parte meridionale, il territorio intorno, e la situazione non cambierà di una virgola. Nella primavera del 1992, a complicare ulteriormente le cose, ci si metteranno anche i fedeli di Siad Barre, che tra la primavera e l'estate del 1992 cercheranno, ripartendo dai loro territori a sud, di rientrare a Mogadiscio, scatenando una nuova serie di combattimenti in città che vedranno le forze del generale Aidid diventare il nucleo attorno al quale si coagulerà tutta la resistenza. Molti movimenti più piccoli si uniranno a quello di Aidid, andando a ingrossare ovviamente le file del suo esercito, e grazie a questo Aidid riuscirà non solo a cacciare le forze di Barre dalla stessa Mogadiscio, ma addirittura a spingerle a sud e poi a cacciarle completamente dalla Somalia, permettendo ad Aidid di estendere il suo controllo anche sulla parte meridionale del paese, che appunto fino a quel momento era stata nelle mani di Siad Barre. Da questo momento Siad Barre scompare completamente dalla nostra storia, rimarrà 2 settimane in Kenya, poi sarà dichiarato anche in Kenya persona non gradita e sarà costretto a fuggire in Nigeria, dove nonostante alcuni anche dei suoi parenti gli chiedessero di tornare a intervenire in Somalia, approfittando del caos per riprendere il potere, Siad Barre, che morirà poi nel 1995, si rifiuterà di fare alcun passo, dicendo anzi chiaramente in moltissime interviste che dal suo punto di vista una Somalia unita non ci sarebbe mai stata e non sarebbe mai più stato possibile ad un uomo solo governarla, sostanzialmente dicendo: mi avete cacciato per i miei metodi, ma adesso vedrete che cosa succederà. E in effetti tra la fine dell'inizio e la fine del 1992 la situazione letteralmente esplose. La Somalia precipitò in una vera e propria crisi umanitaria. Non solo gli scontri facevano migliaia di morti, ma migliaia di morti sempre di più accrebbero a causa della fame, a causa della carenza di cibo, a causa della carenza di acqua, a causa dell'esplosione di malattie che il grandissimo numero di profughi presenti nel paese andava a causare. Pensate che alla fine del 1992 le Nazioni Unite stimarono che circa metà della popolazione della Somalia viveva non in condizioni di povertà, quello probabilmente ci vivevano praticamente tutti, ma viveva in condizioni di fame, non aveva accesso a risorse sufficienti per potersi sfamare, e un terzo dell'intera popolazione era in realtà composto da profughi che erano stati a causa degli scontri costretti ad abbandonare le loro terre per spostarsi. Quindi rendetevi conto del caos gigantesco in cui in quel momento versava il paese, con fazioni che sempre più si frammentavano, perché questi signori della guerra avevano il controllo effettivo di territori molto piccoli e poi si basavano sulla fedeltà delle varie tribù per estendere questo controllo, fedeltà che però tendeva a cambiare con la frammentazione, i nuovi movimenti, i nuovi gruppi, insomma potete capire il caos che si poteva venire a creare, insomma una situazione che ad un certo punto le Nazioni Unite non poterono più far finta di non vedere. Il risultato fu che finalmente si decise di prendere in mano la questione e organizzare un qualcosa fatto appunto dalle Nazioni Unite per cercare di riportare la pace in Somalia e risolvere quella crisi umanitaria. Mentre le forze di Barre venivano quindi cacciate da Mogadiscio, il segretario generale delle Nazioni Unite e ovviamente i suoi diplomatici riuscivano a mediare una fragile pace tra le altre fazioni, un cessate il fuoco più che una vera e propria pace che nell'intenzione delle Nazioni Unite avrebbe dovuto portare ad un ripristino della situazione precedente. Per riuscire a monitorare questa situazione, tra il marzo e l'aprile del 1992 venne organizzata una missione composta da vari paesi chiamata UNOSOM, che letteralmente vuol dire United Nations Operation in Somalia, molto, molto semplicemente. Questa operazione, che in realtà prevedeva un invio di uomini molto limitato, era in realtà un'operazione di controllo, cioè venivano inviati una cinquantina di rappresentanti delle Nazioni Unite coadiuvati da circa 4.000 tra soldati, civili, membri delle Nazioni Unite che dovevano ovviamente assicurare la sicurezza e anche aiutarli, e questi 50 osservatori, 50 rappresentanti avrebbero dovuto intervenire in Somalia per cercare di mantenere questo cessate il fuoco e mediare la situazione tra le varie fazioni. Inutile dire che un gruppo così piccolo di soldati in un paese pieno di armi e che non aveva nessuna intenzione di giungere a un vero e proprio cessate il fuoco non ebbe mai veramente grosse possibilità di intervenire, perché dopo pochissimi mesi ci si rese conto che le possibilità di azione erano scarsissime. La maggior parte delle fazioni non riconoscevano a tutti gli effetti l'operato delle Nazioni Unite, addirittura il generale Aidid giunse a novembre del 1992 a dire ufficialmente che chiedeva che gli osservatori delle Nazioni Unite se ne andassero dal paese e lasciassero la Somalia ad autogovernarsi, come se ci fosse realmente un governo, ma soprattutto iniziarono i sempre più violenti attacchi contro gli operatori delle Nazioni Unite, ma addirittura contro tutti quegli operatori che, insieme agli osservatori, avevano iniziato a portare aiuti verso la popolazione, con il risultato che molto spesso questi aiuti o venivano dirottati verso l'uno o l'altro capo militare o addirittura subivano delle violenze. Ci furono addirittura dei morti, quasi una decina di morti nell'operazione, e violenze che in realtà ridussero ancora di più l'afflusso di aiuti verso la popolazione somala. Il risultato fu che alla fine del 1992 le Nazioni Unite dovettero ammettere il completo fallimento di questa operazione, l'impossibilità di mantenere cessato il fuoco, ma anche l'impossibilità di far arrivare gli aiuti alla popolazione, tanto che si stima che nel solo 1992 300.000 somali in un paese di 10 milioni di abitanti, rendetevi conto del rapporto dimensionale, fossero morti, alcuni di fame, altri di malattia, altri a causa delle violenze. A questo punto, Boutros Boutros Ghali, appunto segretario generale delle Nazioni Unite, si decise a chiedere aiuto ad altri stati, a cominciare dagli Stati Uniti. Si decise quindi che ad affiancare la missione delle Nazioni Unite ci sarebbe stata una missione composta da vari stati, coadiuvati appunto dagli Stati Uniti, che avrebbero messo la maggior parte delle truppe e avrebbero teoricamente avuto il comando generale, che sarebbe dovuta andare in Somalia come una missione militare e cercare di creare un perimetro di sicurezza che permettesse alle Nazioni Unite di intervenire. Tradotto, le Nazioni Unite pensavano di non avere abbastanza uomini e abbastanza esperienza per poter gestire una situazione così militarmente complessa, chiesero ad altri stati con i loro eserciti di farlo per loro, creare una zona di sicurezza dove possibilmente disarmare i vari movimenti, obbligare a rispettare il cessate il fuoco, in cui poi le forze diplomatiche e gli aiuti umanitari potessero andare ad intervenire. Questa spedizione, che venne chiamata UNITAF, in realtà era composta da vari gruppi diversi, ognuno dei quali aveva dato un proprio nome all'operazione. Ad esempio, dei 32.000 uomini, circa 2/3 erano statunitensi, per loro l'operazione prese il nome di Restore Hope, cioè ristaurare, ridare speranza alla Somalia. Gli italiani, che mandarono anche loro molte forze, fanti di marina, la Folgore, forze corazzate, invece chiameranno l'operazione Operazione Ibis, così per i canadesi che daranno un loro nome e così via. Tutti però teoricamente sotto il comando proprio statunitense. La missione inizierà ufficialmente nel dicembre del 1992 e durerà come missione singola teoricamente fino al marzo del 1993. Lo scopo, ripeto, era quello di concentrare una grossa forza militare, preparare il terreno per una nuova missione delle Nazioni Unite. Fu un successo questa missione? Beh, francamente è difficile dirlo. Innanzitutto si portò dietro una marea di polemiche. Polemiche internazionali su chi pensava che gli Stati Uniti stessero in realtà cercando di espandere nuovamente il loro controllo sulla Somalia dal punto di vista politico, dal punto di vista economico. Qualcuno diceva che fosse semplicemente un'operazione atta a prendere il controllo dei pochi pozzi petroliferi presenti nel paese, che però sono in realtà concentrati nel nord, nel Somaliland, dove le operazioni non ebbero luogo perché l'UNITAF si concentrò sulla parte meridionale, principalmente su Mogadiscio. Secondo altri, invece, la proposta degli Stati Uniti di partecipare a questa missione era semplicemente una gigantesca mossa propagandistica di Bush padre, all'epoca presidente degli Stati Uniti, prossimo alle elezioni, che l'aveva sostanzialmente organizzata, e su questo non gli porterà molta fortuna perché le elezioni le perderà contro Bill Clinton, l'aveva organizzata per cercare di distrarre l'opinione pubblica dal fallimento diplomatico che stava invece avvenendo in Jugoslavia, dove, come abbiamo raccontato nella serie, il paese si stava disgregando e le violenze stavano esplodendo. Insomma, come dire, noi statunitensi continuiamo a cercare di portare pace e democrazia nel mondo, stiamo fallendo in Jugoslavia, ma ci riproviamo e riusciremo in Somalia. Alcuni analisti credono che in effetti gli statunitensi fossero convinti che l'intervento in Somalia fosse relativamente facile, relativamente rapido e indolore e potesse essere una buona vetrina a livello globale senza grossi rischi. Polemiche ci furono anche in Italia, dove è vero che la missione Ibis fu votata a larghissima maggioranza dal Parlamento, con la sola esclusione di Rifondazione Comunista, ma è anche vero che ci furono grosse polemiche sia in Italia che poi anche in Somalia sul fatto che uno Stato, che in Somalia era stato comunque lo Stato colonizzatore, tornasse a portare le proprie forze militari in loco, qualcuno diceva anche qui per cercare di espandere il proprio dominio, secondo altri semplicemente anche qui per distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni. Uno su tutti, Tangentopoli e la crisi economica che stava arrivando. Ad ogni modo, come vi dicevo, la missione non si può dire che sia stata effettivamente un successo, perché è vero che questo grosso stanziamento di truppe riuscì a creare, come dire, un certo cordone sanitario, soprattutto nella città di Mogadiscio, riuscì a stabilizzare alcune zone, e bisogna dire che in quei mesi il numero di scontri tra le varie fazioni andò progressivamente diminuendo, ma in realtà non riuscì mai a far rispettare realmente un vero e proprio cessate il fuoco, così come non riuscì mai a disarmare le varie fazioni, con il risultato che quando nel marzo del 1993 l'ONU decise di interrompere UNITAF e di iniziare una nuova missione guidata proprio dalle Nazioni Unite, che prenderà il nome di UNOSOM 2 questa volta, La maggior parte delle truppe che avevano fatto parte di quella missione dovettero rimanere comunque sul territorio somalo per continuare ad assicurare la protezione agli osservatori delle Nazioni Unite senza essere in realtà riusciti a creare una situazione di pace. Inoltre, la missione stava iniziando a portarsi dietro anche una serie di polemiche, perché quelle forze militari presenti in Somalia, peraltro sottoposte molto spesso a continui attacchi, violenze, che come è stato descritto all'epoca potevano partire praticamente da chiunque, i soldati hanno raccontato di essere stati attaccati da dei bambini armati, quindi realmente c'era una grossa tensione, ma queste azioni militari porteranno, anche se in alcuni casi lo si scoprirà solo alcuni anni dopo, a delle violenze da parte di questi soldati occidentali sulla popolazione somala. Attacchi, assassini, ma anche qualcosa di più grave. Uno dei primi casi ad esplodere fu quello dei paracadutisti canadesi che erano stati mandati in zona nella missione, aggregati alle forze statunitensi e che, come si scoprì già nel 1993, avevano però perpetrato numerose violenze ai danni della popolazione. Una delle immagini che maggiormente colpì l'opinione pubblica e porterà poi a un processo all'incriminazione di alcuni di loro sarà il fatto che un ragazzino di 16 anni fu massacrato letteralmente di botte da alcuni di questi soldati di fronte ad 80 commilitoni che non fecero nulla per intervenire. La colpa di questo ragazzino era di essere stato trovato vicino alla base canadese. Disse di essere lì per recuperare suo fratello più piccolo che si era perso, non venne creduto, venne accusato di furto e venne, ripeto, letteralmente ammazzato di botte. Quando le notizie uscirono, in Canada ci fu uno scandalo gigantesco. Scandali, purtroppo, nel 1992, ma poi anche nel 1993, investiranno anche le forze italiane, anche se in questo caso a scoppio ritardato, perché nel 1997 il giornale Panorama pubblicherà una serie di immagini che mostreranno delle violenze perpetrate dalle forze italiane, in particolare dai paracadutisti della Folgore. Uno stupro ai danni di una ragazza fatto su un carro armato, ma anche una violenza su un ragazzo a cui erano stati attaccati dei fili elettrici ai testicoli, un tipo di violenza, di tortura che ci rimanda, per chi è un po' più giovane come me, alle violenze nel carcere di Abu Ghraib in Iraq, che faranno un grossissimo scalpore in Italia nel 1997, ma in realtà non porteranno quasi a nessuna punizione. L'unico punito, peraltro in maniera assolutamente lieve, sarà il colpevole dello stupro, che era visibilissimo nell'immagine, non poteva essere negato, che però, ripeto, sarà punito in maniera molto molto lieve. E ancora oggi ci sono molte polemiche su come quelle foto siano uscite, chi le abbia fatte uscire e così via. C'è un ultimo aspetto di polemica, ma su questo ci torneremo poi nelle prossime puntate. Se i paesi occidentali in qualche modo stavano cercando di stabilizzare la Somalia, altre organizzazioni occidentali avevano molto meno interesse che questo avvenisse, e queste organizzazioni occidentali erano le organizzazioni criminali, che, come spesso capita, avevano approfittato di un periodo di caos per fare dei soldi. Organizzazioni criminali, anche italiane, la mafia, la camorra, avevano iniziato a prendere contatti con i signori della guerra in Somalia e avevano iniziato a farci degli affari. Affari tramite il traffico di armi, di droga, di cui peraltro la Somalia iniziò a diventare uno dei punti di passaggio. Siamo sul Mar Rosso, la situazione era molto molto comoda, ma soprattutto traffico di rifiuti tossici che partivano dalla ricca Europa, teoricamente per essere smaltiti ad alto costo, e in realtà per guadagnarci i soldi che erano stati stanziati venivano caricati su delle barche e portati proprio in Somalia, dove letteralmente sparivano nel nulla. O meglio, non è che sparivano nel nulla, venivano sparsi nella terra di Somalia, portando malattie alla popolazione, ma portando anche ricchezze ai signori della guerra, che facevano affari con la criminalità organizzata per riuscire a mettere in piedi questo traffico. Su questo discorso ci torneremo nella prossima, in realtà probabilmente tra due puntate, quando parleremo dell'omicidio della giornalista italiana Ilaria Alpi. Ma ricordatevelo, perché ovviamente in questo periodo tutto questo processo era già iniziato. Nel marzo-aprile del 1993 quindi inizierà l'ultima vera missione delle Nazioni Unite, UNOSOM 2. Ancora una volta l'obiettivo era molto ambizioso: portare la Somalia a iniziare un processo di pace, alla ricostruzione del paese, innanzitutto dal punto di vista politico, trovare una nuova soluzione si discuteva di uno Stato federale che lasciasse molta libertà alle singole entità, ma avesse comunque un governo centrale, si parlava di possibili separazioni di alcune zone, insomma le possibilità erano tante. Ma come vedremo nella prossima puntata, metterle in pratica sarà molto, molto più difficile. E se vi dico già adesso che probabilmente la Somalia è uno dei peggiori fallimenti delle Nazioni Unite, che se ci pensate in quegli anni stavano vedendo fallire anche la loro missione in Bosnia, beh, fidatevi, nella prossima puntata purtroppo ne vedremo veramente delle brutte. Diciamo delle brutte, perché dire delle belle sarebbe terribile. Ad ogni modo, io mi fermo qua, spero sia stata una puntata comprensibile. Abbiamo raccontato pochi anni, ma perché mi interessava farvi capire che cosa sia successo realmente in Somalia, perché tutto quello che seguirà lo si capisce solo partendo da questa frammentazione, altrimenti è assolutamente incomprensibile. Mi rendo conto che inizialmente pensavo di fare molte meno pillole, concentrare un po' di più la narrazione, ma preferisco francamente farla bene. Mi spiace che ci stia volendo un po' più, qualche settimana in più del previsto, ma spero che stiate riuscendo a seguire per bene tutto il discorso. Ad ogni modo, come sempre, un grandissimo ringraziamento agli abbonati, ai Patreon, a chi fa donazioni sul conto PayPal, perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti, ma soprattutto riesce a produrre molto più materiale a disposizione di tutti. In particolare, oggi un grandissimo ringraziamento a Claudio Marchioro. Grazie mille per il tuo aiuto, grazie veramente mille per il tuo sostegno. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto! Ciao ciao!